Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet, benvenuto naturalmente da Simona Neri e dai ragazzi che sono con me oggi in studio, ovvero Jacopo e Luca che frequentano il liceo Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
E
ciao,
Gioele, Simona. Che frequenta invece l'Università La Sapienza, in particolare la Facoltà di Giurisprudenza qui a Roma.
Ciao.
Allora, oggi spettacolo, come tutti i venerdì naturalmente. Io partirei con un doveroso omaggio a Jeff Healey, che è stato stroncato da una brutta malattia all'età di 41 anni, e proprio per quello vorrei ascoltare una canzone, Lost in Your Eyes, di Jeff Healey.
Zainet, la scuola che fa radio.
From a dream, I was hypnotized, I was paralyzed, I could hardly speak. And baby, you never stood there, lost in your eyes. Guess I understand it, guess I sort of have to, guess I kind of see.
Guess I can see.
Just because it could have been, doesn't mean it had to. Never mean a thing. Guess I sort of have to. Guess I kind of see. Just because it could have been, doesn't mean it had to ever mean a thing. Ooh, and baby, oh baby, you never.
Appena ascoltato Jeff Healey qui a Radio Zainet, musicista blues canadese, pensate, era cieco dalla nascita, ma aveva cominciato a suonare la chitarra a soli 3 anni. Il mondo dello spettacolo però ha anche pianto in questi giorni un altro grande, e per questo passerei la parola a Jacopo, che ne sa qualcosa più di me.
Alla giovane età di 86 anni, sono tanti, però è morto, magari voi ragazzi non lo conoscete, però fate male, perché è morto Giuseppe Di Stefano, che è stato il più grande, uno dei più grandi tenori del Novecento, 10 passi avanti a Pavarotti, che ne vale 3, e cioè sta al pari di Caruso, Gigli, ed è una grande perdita per il mondo dell'opera. È stato, se si può ricordare, compagno di scena e non della Callas, e, insomma, mi sembrava doveroso ricordarlo.
Grazie Jacopo, so che insomma tu sei proprio un appassionato del genere, ma insomma ci saranno sicuramente molti altri nostri ascoltatori che conoscono lo scomparso di Stefano. Noi adesso invece andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo subito in studio con Radio Zainet.
Oggi Radio Zainet vi segnala qualche libro per riflettere. Fine pena mai di Luigi Ferrarella è una visita guidata nelle aule giudiziarie, nei corridoi dei tribunali, nei bilanci ministeriali, nel lavoro di magistrati e nella proliferazione di leggi tutta italiana. A parità di numero di giudici in Italia, i processi durano più a lungo rispetto all'Europa. 5 anni per decidere se qualcuno è colpevole o innocente, 7 anni e mezzo per un divorzio. ABC Africa, guida pratica per un genocidio di Jean-Philippe Stassin, è un breviario minimo essenziale sull'Africa nera, lontano dai luoghi comuni occidentali, un affascinante tragicomico reportage a fumetti sul Ruanda e il genocidio compiuto da un maestro della fotografia di viaggio.
Bentornati dunque in studio, però prima di parlare di libri, nonostante i buoni consigli che ci ha già fornito la scheda, io aprirei una piccola parentesi anche qua doverosa con il Festival di Sanremo, con i commenti. Ne abbiamo parlato lo scorso venerdì, ma non era ancora concluso. Adesso vorrei sapere, ragazzi, che cosa ne pensate della classifica finale.
Joelle, parti te.
Ma vai, no, Joelle. No, prego, prima voi.
Allora, sabato sera a casa mia si è svolta una cena tema Sanremo. Avevamo delle schede elettorali preparate dal sottoscritto. Con
una cosa seria,
certo,
proprio.
Assolutamente.
È una giuria di tutta qualità.
C'eri anche tu, Luca.
Certo.
Io che sono un grande intenditore di musica.
Non fa altro dalla mattina alla sera. Pane e musica. Insomma, ci stava la prima colonna con le canzoni. Poi dopo il nome
e una serie di giudizi.
E poi una serie di giudizi sulla canzone, l'interpretazione, il look. Devo dire che gli uomini sul look, come dire, sono stati abbastanza bassi.
Abbastanza
scarsetti.
Scarsi.
Un po' tutti
poca,
uguali.
Poca eleganza e soprattutto poca luminosità, tutti di nero. Chi si è messo una giacca? Perché
meglio,
poi c'è qualcuno che si è presentato con un maglione sdrucito.
Fabrizio Moro. E poi no, Amedeo Minghi è l'unico che mi è veramente piaciuto.
Bello, ricordo ancora che gli ho messo 8 in look.
Sembra che stiamo facendo l'Italia sul 2, queste trasmissioni di costume. Allora, a noi, anche se era un po' pacchiana, ci piaceva la Tatangelo come sarà vestita.
Abbiamo inventato una categoria di voto speciale per la Tatangelo, abbiamo votato il sedere.
Ma insomma, ragazzi,
si è presa un 10 per il look, perché il vestito esaltava le forme.
Devo dire che le migliorava.
Questo ha fatto sì che la Tatangelo si piazzasse nella nostra classifica.
Allora, noi,
al secondo posto.
Tra l'altro, noi abbiamo
terzo posto.
Noi, devo dire, abbiamo rispecchiato, per far vedere quanto vale che la nostra era una vera giuria di qualità. Abbiamo rispecchiato in pieno il volere degli italiani, perché al primo posto si sono piazzati Jody Tone e Lola Pons. Al secondo posto Fabrizio Moro, o Moto, perché me l'ho sbagliato a scrivere sulla scheda, e al terzo posto è andata Tatangelo. Quindi abbiamo rispecchiato i gusti degli italiani.
A me dispiace per questo secondo posto assegnato, personale secondo posto assegnato a Moro, perché non mi è affatto piaciuta la sua esibizione.
A me piaceva quella di Minghi.
La canzone era molto carina, la canzone di Moro. Io però l'avrei apprezzata meglio in bocca a Vasco Rossi, per esempio, a uno un po' più...
Che non vedremo mai al Festival
di
Sanremo.
No, però insomma uno un po' più accorato, non a un ragazzino che si veste da barbone e va nel palco dell'Ariston.
Ma che parolone,
pesante,
Luca. Vai Gioele, tu non eri non hai partecipato a questa serata a casa di Jacopo?
Guarda, il Festival di Sanremo io veramente non so che dire, anche perché mi sono bloccato alla seconda.
Non l'ha visto.
Mi sono bloccato alla seconda serata.
Non ha visto non il l'ho Festival retto più. Di Sanremo.
Lo perdoniamo.
No.
Dai.
Vengo incontro a Gioele, bisogna dire che il Festival di Sanremo durava troppo.
Ma quello
anche
dura tanto.
A parte la durata del Festival, io ritengo che nel Festival di Sanremo di quest'anno l'unica cosa degna di merito è stata la presenza di Gambetti.
Bianca Guacero.
No, io preferisco Solite. Andrea. Preferisco
Uomini.
Andrea. Rimaniamo sempre là. Andrea e Chiambretti sono stati gli unici elementi positivi di questo festival. Per il resto, nettamente trascurabile. Anche alla seconda serata ho detto, sai che c'è, basta.
Beh, ci sono state delle belle esibizioni, ci sono state di ospiti.
Pure delle belle canzoni ci
stavano.
Ci sono
state delle belle canzoni. Io l'unico appunto che faccio, magari per una correzione nelle prossime edizioni, è quello che forse si può dilazionare di più il programma, fare qualche puntata in più, ma che non durino 3 ore e mezzo l'una, 4 ore e mezzo anzi la finale. Forse si possono fare degli appuntamenti un po' più leggeri, prolungati nel tempo.
Sì,
non
perché
deve
alla
durare
fine,
per forza solo 5
minuti. Se la finale uno la fa come quella che abbiamo fatto noi, comunque in una situazione simpatica, allegra, 10 persone uno si distrae, però se una se 3 persone soltanto devono guardare il festival tutta una serata, devo dire che è dura da
seguire.
Poi devo dire che forse sono stati anche un po' pregiudicati i giovani che nella finale hanno cantato tipo dopo che aveva già cantato mezzo mondo di ospiti, hanno iniziato forse alle 11. Non è stato molto carino nei confronti di queste giovani leve, che dite?
Ma io... Si poteva frazionare di più lo spettacolo, fare più appuntamenti, che non so, cominciati alle 9 e conclusi per le 10:30, anche le 11.
Degli
appuntamenti più brevi, gli ospiti distribuiti su più serate, non concentrate nell'unica serata di premiazione dei giovani.
Che era quella che avrebbe avuto meno audience, credo, per... tra le 5 serate
c'erano
quella...
canzoni interessanti comunque su quelle...
sì, beh, tra i giovani
quella che ha vinto il premio
male.
Critica è molto divertente per
sì
esempio.
Sì, confermo. Vabbè, nel complesso bocciato sto festival promosso
ma io
con
non,
riserva
non,
rimandato
no promosso
anche per me in quanto festival soprattutto.
Sì, infatti è un festival classico, tranquillo.
Vorrei poi spezzare una lancia in favore del festival sulla polemica dei dati Auditel.
Vai Luca.
Non ci soffermiamo troppo sul 6 milioni, 7 milioni, sulla percentuale di share. Ricordiamoci sempre che i punteggi realizzati prima dell'avvento della TV satellitare sono impossibili da realizzare. I punteggi avuti dal festival prima dell'avvento di Mediaset sono impossibili da realizzare. L'offerta di divertimento, l'offerta televisiva
sì,
è talmente
ormai variegata,
la concorrenza è talmente alta e superiore spesso di qualità che insomma non mi soffermerei troppo su quello. Credo sia stato un festival che come al solito ha fatto parlare di sé, e questo, come ogni manuale di comunicazione insegna, è sempre un bene.
Purché se ne parli,
esatto.
Dice.
E poi comunque, scusa se ti interrompo.
No.
Poi comunque il giorno dopo la finale io giravo per la strada, tutti parlavano di Sanremo, quindi...
Nessuno lo guarda, ma tutti ne parlano, va bene lo stesso direi, no?
Che però ci sia stato un calo rispetto alle precedenti edizioni, questo è innegabile.
Innegabile, ma è l'anno scorso che c'era stato un boom, perché c'era appunto Michel Hunziker, che è un personaggio che chiama molto, molto pubblico, quindi la gente se lo guardava più per lei che per il festival in sé, secondo me. Quest'anno le due partner di Pippo Baudo erano due ragazze, sì, simpatiche, belle, scioltose, però che non è che fossero famose, quindi non chiamavano, non era una curiosità, diciamo. Poi Chiambretti, sì, uno vede la prima serata, simpatico, poi chi se ne frega, basta, uno... Termine.
Beh, chissà chi lo presenterà l'anno prossimo, io ci vedrei bene, e spero, non credo, non dalle dichiarazioni che ha reso. Io
una
ci
delle
vedrei...
indiscrezioni è Giovanotti,
Giovanotti pare
il primo nome
conduzione.
Che è stato fatto è stato Giovanotti alla conduzione, posso dire che sarebbe un boom di ascolti.
Quello sì, sicuro.
Non credo che lo farà però, non so perché, però ci vedrei tanto tanto bene il buon Fiorello, che spero che
ma non
ceda.
Credo che lo prenderà Fiorello.
Troppo caro.
No, più che altro è troppo grande per lui, credo. Cioè, è una macchina troppo grossa per lui.
Beh, vedo che questo Festival di Sanremo comunque fa ancora discutere anche a qualche giorno dalla sua chiusura. Noi però ci fermiamo per qualche minuto, restate con Radio Zainet.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Cammino lungo la tua via, e il tempo sai non passa mai. Lontano da te la vita non è facile. Silenzio resterò, e finché respiro non avrò, ti aspetterò, io sarò qui se tornerai. E poi sarai davanti a tutto, tu combatterò per dirti che io credo in noi. Sai, sei musica nell'anima, e insieme a te non cadrò, non cadrò, no. È per te che non mi stanco un attimo di vivere, comunque andrà dentro di me, tu vivrai e suonerai. Viverti, sentire che tu resterai sempre con me. Da qui, così, il mio sentiero sarai tu, mi porterai dentro di te se vorrai. Senza te non vivrò, non vivrò.
Abbiamo appena ascoltato Paolo Meneguzzi con il successo che ha portato non quest'anno al Festival di Sanremo, ma lo scorso anno. Chissà se andrà bene questo disco di Meneguzzi, come credo che sia andato abbastanza bene quello che ha portato l'anno scorso, appunto, musica. E adesso però dalla musica io andrei a parlare di libri. Sfoglierei anche un po' la classifica, però prima chiedo ai ragazzi se hanno qualche libro da segnalare.
Simona, io vorrei segnalarne due di libri che tra l'altro abbiamo, operazione che tra l'altro abbiamo già fatto sulle pagine di Zainet di questo mese e sull'ultimo numero del Riformista. Il primo è un'autobiografia, si chiama Autobiografia di una rivoluzionaria ed è di Angela Davis. Angela Davis è una donna nera e comunista, si può dire che goliardicamente le ha quasi tutte. Questa autobiografia ci riporta nel cuore della storia americana attraverso le battaglie per i diritti e l'uguaglianza. Lei è stata protagonista dei più grandi moti di emancipazione dei neri e degli ultimi americani. Era un leader delle Black Panther, che era un movimento appunto di emancipazione nera. Il libro è edito Minimum Fax, viene anche poco, non mi ricordo quanto, ma non è un libro troppo caro. La piccola curiosità, la prima edizione risale al lontano 75 ed era edita da Garzanti. L'altro libro che volevo segnalare è invece Il dramma di Corte Rossa, edito questo da Polillo nella collana I Bassotti, una collana che spicca per la qualità della carta e delle copertine, sono bellissime, delle carte grezze meravigliose che riportano indietro nei tempi. Anche questo è un libro molto curioso perché l'autore è Milne, che forse molti di voi ricordano per essere quello che ha scritto Le avventure dell'orsacchiotto biondo di Winnie the Pooh, l'orsacchiotto del miele.
Oh.
Non scriveva solo appunto favole per bambini, ma anzi era un bravissimo e famosissimo giallista. E questo libro è proprio ha la classica struttura del giallo, cioè il morto ammazzato, c'è un intrigo, c'è l'investigatore un po' per caso che lo risolve, e tutto si svolge in una bellissima villa dell'Inghilterra. Un vero giallo mystery. Consiglio assolutamente, è una lettura obbligata, direi.
Vai Gioele con i tuoi consigli.
Sì, allora io vi porto un libro di mitologia. Andiamo alla scoperta della mitologia nordica ma italiana, la mitologia dolomitica. Un libro di Carlo Felice Wolf, è una raccolta prosata di appunto poemi poemi delle Dolomiti, che hanno come protagonisti i classici cavalieri, orchi, figure epiche, figure eroiche, però viste sotto una chiave totalmente diversa, alla quale sicuramente non siamo abituati, molto distante dalla chiave tolkieniana, scusate, e sicuramente qualcosa di molto particolare, una bella raccolta. Poi un'altra lettura che ci tengo a consigliare, si tratta di un fumetto. Ho appena finito di leggere una serie che
Il numero di Topolino.
Eh? No.
Una novità editoriale.
Andiamo sui manga. Ah. Va bene. Si chiama Chobits, è un manga in 8 numeri. Il genere è fantascientifico e ci sono è un po' una sorta di simpatico omaggio a Isaac Asimov, e viene narrata lungo la storia una possibile interpretazione delle relazioni fra uomini e androidi.
Allora, questo è il fumetto segnalato e consigliato da Joel, e andrei a guardare velocemente la classifica dei libri, che vede svettare in prima posizione Daniel Pennacca, Diario di scuola. Scommetto con Luca, Pennacca lo ha letto.
Sì. Pennacca in questo libro, tra l'altro, pone l'accento su un fatto molto importante, che i grandi geni vanno spesso male a scuola.
E ci tieni tu particolarmente,
sì,
a questa cosa?
Ho 2 in matematica,
vero?
Spero che possa essere un sintomo.
Ma non è dichiarato il 2 a casa, si sa, un'altra versione.
Vabbè, rimarrà tra noi, non ti preoccupare, tra noi e gli ascoltatori di Radio Zainet. Al secondo posto abbiamo Andrea Camilleri con Il Tailleur Grigio. Non c'è Montalbano questa volta, ma un funzionario di banca che ha ricevuto nella sua carriera 3 lettere anonime, una delle quali, l'ultima, gli comunica l'infedeltà della moglie Adele. Chissà come andrà a finire. Poi abbiamo L'eleganza del riccio e Sophie Kinsella, che torna al quarto posto con Ti ricordi di me, la conosciamo tutti per tutti i libri sullo shopping compulsivo che ha scritto negli anni precedenti. Questa volta invece è la storia di Lexi, che si sveglia in un letto di ospedale, pensa di essere una 25enne povera in canna, invece non è assolutamente così. Chissà anche qua come andrà a finire. Abbiamo Amelie Nothomb, né di Eva né di Adamo. Il libro ruota intorno alla figura di un fidanzato di Amelie, un ragazzo di Tokyo molto singolare, affascinato dalla cultura occidentale quanto lei da giovane lo è di quella giapponese. Un po' come Joelle, che è molto affascinato dalla cultura giapponese, vero Joelle?
Sì, è dalle giapponesi.
E dalle giapponesi anche, vabbè, buona sapersi per le giapponesi. Necropoli, una storia molto triste, ambientata in un campo di concentramento dove un uomo torna dopo aver vissuto in gioventù le pene e le torture del campo di concentramento. Non è un paese per vecchi, Cormac McCarthy, è il libro da cui è stato tratto il film dei fratelli Coen, che tra l'altro si è aggiudicato recentemente l'Oscar. Credo che sia un bel libro. Qualcuno di voi conosce Cormac McCarthy?
No.
McCarthy, scusate. Va bene, andiamo avanti. La solitudine dei numeri primi, L'anima e il suo destino di Vito Mancuso, infine Abram Joshua con Fuoco amico. Qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa? a questa classifica.
L'hai letta tutta, è perfetta.
Beh, hai visto, ho finito così. Guardiamo invece un attimo che cosa esce questa settimana al cinema. Cenerentola e gli 007 nani, una coinvolgente e innovativa idea di compromesso tra il cartoon e immagini tridimensionali.
Innovativa, tra dici virgolette, no, eh? Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3.
Ma no, perché pare che questa non
rosso
abbia, non
e
abbia
gli insoliti sospetti.
Pare che questa favola non avrà il lieto fine.
Se erano già i fratelli Grimm, non siamo nemmeno qui sull'originalità.
Boh, negativo.
Niente. Esce Verdone, grande grosso Verdone, che
simpatico.
Ripropone...
Andremo per forza.
Andremo, anche perché dopo tutta la pubblicità che gli hanno fatto, almeno...
Poveraccio, che è il seguito ideale soddisfazione. Di Viaggio di Nozze,
No, è una... riprende
è
vecchi personaggi.
Riprende semplicemente lo personaggi. Schema dei tre personaggi, insomma,
credo siano tre
contrapposizione,
o tre storie intrecciate.
Stereotipi.
Sì.
Tre storie parallele, sì. Family Game, se una vita non basta, lo scontro generazionale, la mancanza di comunicazione all'interno della famiglia italiana di oggi, in un film con Stefano Dionisi e Fabio Troiano. Vogliamo anche le rose, un prezioso documentario al femminile che racconta il cambiamento delle donne italiane tra anni 60 e 70. Un documentario, quindi. Un documentario come lo è anche Beautiful Country, scritto esattamente così come l'ho letto. Beautiful Country. Un documentario interessante che riporta un po' anche i fatti di cronaca, diciamo. Gli allevatori vedono morire le pecore a causa della diossina, un educatore ambientale lotta contro i crimini ambientali, ci sono le discariche in Campania, 1200 abusive di rifiuti tossici. Beh, abbastanza attuale la faccenda, che dite?
Da vedere questo.
Penso proprio di sì. Ragazzi, a questo punto direi che è arrivato il momento dei saluti. Ma prima ci dobbiamo far precedere dalla buona musica del flashback di Radio Zainet, che oggi vi propone i Blues Brothers.
Dedicato alla musica. Oggi è una triste giornata per il mondo della musica e del cinema, gente. Il Blues Brothers d'America, John Belushi, ci ha lasciato, stroncato da un'overdose. Dopo i grandi successi, in coppia con l'amico e compagno d'avventura Dan Aykroyd, ha spopolato con il film Blues Brothers. E così, dopo gli esordi alla radio d'inizio carriera, è arrivato anche il successo cinematografico, così come quello musicale. Ti ringraziamo, John, per la vitalità che ci hai trasmesso in questi anni e ci ascoltiamo il pezzo che forse ti rappresenta di più. Perché tutti quanti abbiamo bisogno di qualcuno da amare e noi siamo in tanti ad amarti. Signore e signori, loro sono i Blues Brothers e questa è Everybody Needs Somebody to Love.
Who you are and what you do to live, thrive, and survive. There are still some bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica personale sulla storia del rock. Quella che avete appena ascoltato dalle frequenze del passato non ha neppure bisogno di presentazioni. È Everybody Needs Somebody to Love dei Blues Brothers, al secolo John Belushi e Dan Aykroyd. Ed è proprio di Belushi che vogliamo parlare, che è riuscito ad imporre il proprio stile, prima sul palcoscenico e poi alla radio. Ma il successo è arrivato con la televisione, per la quale condusse National Lampoon con Chevy Chase ed il più famoso Saturday Night Live insieme all'amico Dan Aykroyd. Belushi però divenne un vero e proprio mito quando vestì l'abito nero con cappello e occhiali scuri e divenne un The Blues Brother insieme a Dan Aykroyd, riuscendo a coinvolgere nei suoi progetti le stelle della musica di sempre: Ray Charles, Bo Diddley, Aretha Franklin, John Lee Hooker e James Brown.
Eccoci qua con i Blues Brothers e si chiude questa puntata odierna di Radio Zainet. Saluto i ragazzi che sono stati con me oggi, ovvero sia Luca e Jacopo del liceo Azzarita di
Roma.
Vengono
nominati sempre a accoppiati,
E vabbè, perché ormai voi due siete un po'
l'amicizia, come... un binomio. Fruttero e Lucentini.
Siamo come Gianni e Pinotto. Staglio e Olio. Io sono Olio, Staglio, chi era quello ghiatto?
Ecco. Ma poi abbiamo anche da salutare, da ringraziare per essere venuto da noi fin dalle Marche, il nostro Gioele, che però viene a Roma anche per frequentare giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Un saluto da Simona Neri va a tutti i nostri ascoltatori. Buon fine settimana a tutti quanti, Radio Zainet torna lunedì, ciao a tutti!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.